C'è vita su Marte, si chiede Bowie. Marte ha un posto d'onore nella storia della fantascienza per una serie di buoni motivi, perché fin da quando osserviamo il cielo, ma soprattutto da quando abbiamo delle prove documentali, diciamo, abbiamo guardato a Marte con sospetto, con speranza, con curiosità, per la sua vicinanza, ma anche per il suo aspetto e il suo moto particolare. Le storie di fantascienza che lo riguardano sono sempre state uno specchio di come ci vedevamo o di come avremmo potuto diventare. Si può dire da molti punti di vista che i marziani siamo noi. Ma i marziani siamo noi è il titolo di un libro di Giovanni Bignami e nel senso del libro significava che se si dovesse trovare qualche forma vitale su Marte è possibile che l'origine della vita su Marte sia la stessa di quella sulla Terra, oppure che magari la vita sulla Terra sia originata da un asteroide che proviene da Marte. Ma in senso lato, diciamo in senso più allargato, i marziani possono rappresentare una versione idealizzata dell'essere umano, al contrario una sua versione mostruosa, l'alieno, l'estraneo, il nemico per eccellenza. Infatti, non a caso, molto spesso il primo tipo di extraterrestri cattivi a cui si pensa nella fantascienza popolare sono proprio i marziani. E così le storie su Marte possono rappresentare una riflessione ecologica sul futuro della Terra, sugli sviluppi, le conseguenze della tecnologia, della società, sull'attuale o futuribile situazione sociopolitica, sulla nostra tendenza di specie esploratrice che si sente soddisfatta soltanto ogni volta che conquista una nuova frontiera. Marte, il rosso, è stato anche lo specchio in cui si riflettevano, a volte si distorcevano i nostri timori e a seconda dell'epoca e del contesto, Marte può essere il barbaro, il nazista, il comunista o la minoranza disprezzata e maltrattata. Tutto questo ha molto a che vedere con il modo in cui il mito marziano si è generato, e questo ha a che vedere col pianeta stesso. Noi sappiamo che in quasi tutte le civiltà antiche il pianeta Marte era associato a divinità che, diciamo, avevano un caratterino, come dire, un po' particolare. Questo, per esempio, è Nergal, è una divinità mesopotamica della guerra e della pestilenza, quindi cominciamo bene. Per gli aztechi, questo me lo sono dovuto scrivere, credo che possiate perdonarmi, si pronuncia Huitzilopochtli, e nonostante questa tenuta da colibrì, è anche lui il dio della guerra e del sacrificio umano. Poi per gli indiani era Mangala, nato da una goccia di sangue di Shiva, il distruttore. E procedendo così, lo stesso Ares della mitologia greca non era un dio particolarmente ben visto. Perché rappresentava sì la guerra, ma non il lato tattico, che quello era riservato ad Atena, ma il lato crudele, impulsivo, il lato di forza bruta. E si narra, per esempio, che l'Iliade fu scritta principalmente per mostrare proprio quanto potesse essere crudele Ares nell'assedio di Troia. Ares che per vincere in battaglia era anche disposto a ricorrere all'inganno e alla brutalità. Veniva anche raffigurato come cioè tutte le divinità greche erano un po' volubili, lunatiche, insomma, però Ares in modo particolare. E in una società come quella ateniese, che era molto legata al logos, alla dialettica, al ragionamento, tutta questa impulsività non era vista bene. Poi, per carità, lo rispettavano, gli facevano i sacrifici perché così di certo non vuoi avercelo contro, però in ogni caso non. Mentre invece era più rispettato in culture che avevano più un'impostazione militare, per esempio Sparta, oppure l'impero romano, Marte, che è l'equivalente di Ares per l'impero romano, era addirittura visto come il padre del fondatore Romolo e quindi in un certo senso il capostipite morale di Roma e dell'impero. L'unica cosa capace di mettere un freno a questa brutalità di Marte è l'amore, ecco, questo che era questo che forse non era questo che. Perché La contrapposizione, l'interazione, comunque il rapporto tra Marte e Venere è uno dei topos letterali che comunque esula dalla mitologia della fantascienza tra virilità e femminilità. Comunque Venere, in questo dipinto di Tiziano, vediamo Marte che si abbandona all'amore, appunto, mentre Cupido guarda la spada che forse qui non si vede bene, però giace in un angolo ormai dismessa. Marte e Venere, i simboli dei pianeti che vedete in alto a sinistra, sono gli stessi simboli di maschio e femmina. Questo topos narrativo di Marte e Venere viene ripreso, per esempio, nella narrativa dell'amor cortese cavalleresco, in cui il soldato, l'uomo deve essere senza pietà, deve combattere, però davanti alla donna si inginocchia, insomma. E anche nella fantascienza marziana, come vedremo, questo discorso spunterà di nuovo. Comunque, perché, insomma, tutte queste divinità associate al pianeta Marte avevano questo carattere un po' peperino? Allora, intanto, Marte, rispetto agli altri astri intesi come, non come, come stelle, ma comunque come corpi visibili sul firmamento, ha questo colore. Aspettate che ho il mega puntatore. Questa è una foto che anche questa bara, perché è a lunga esposizione. Comunque ha questo colore bello rosso brillante, che quindi dà un'idea proprio di vitalità, di carnalità. E poi, soprattutto, il suo moto apparente sul firmamento è tra i più irregolari. Se lo vediamo nei periodi in cui è più vicino alla Terra, nei periodi di cosiddetta opposizione, tende a fare questi moti retrogradi, ad andare avanti, tornare indietro e viceversa, oppure a fare questi loop, e che hanno mandato un po' in tilt gli astronomi antichi, perché se noi pensiamo al sistema tolemaico, il sistema tolemaico era un sistema geocentrico dove la Terra era al centro del cosmo e i pianeti si muovevano su cerchi, su circonferenze. Però questi moti retrogradi non riuscivano a essere spiegati con questo sistema. Allora Tolomeo dovette inventarsi questa cosa degli epicicli, cioè il pianeta non si muoveva su una circonferenza intorno alla Terra, ma su una circonferenza attorno a un punto che a sua volta si muoveva intorno alla circonferenza attorno alla Terra. E qui in qualche modo, non so se si vede la traccia in rosso, si riuscivano a riprodurre anche, se non in modo molto soddisfacente, i moti retrogradi. Poi in realtà dovette aggiungere altri artifici per far tornare il moto, ma sempre comunque con un livello di approssimazione che non era soddisfacente. E neanche Copernico, con il sistema eliocentrico, con il Sole al centro dell'universo, riuscì a risolvere completamente questo problema del moto di Marte. L'unico che riuscì a risolverlo fu Keplero. Keplero, che scrisse proprio un trattato sul moto di Marte, in cui confessò, diciamo, detto in parole specie, di esserci uscito mezzo matto per capire cosa voleva dire, ma anche grazie a Marte riuscì a capire che in realtà i moti, l'universo era eliocentrico, cioè il Sole stava al centro. Poi in realtà non è proprio così, però questa almeno la visione del sistema solare, e le traiettorie dei pianeti non erano circolari, bensì erano ellittiche. E questo allungamento delle traiettorie poteva spiegare il moto apparente di Marte. Come mai sembrava che quando Marte e la Terra si avvicinavano, poi essendo l'orbita di Marte particolarmente allungata rispetto alle altre, sembrava che Marte tornasse indietro. Alla fine del XVI secolo cominciò a prendere piede l'idea della pluralità di mondi abitati, sostenuta peraltro dal monaco e filosofo Giordano Bruno, che, come sappiamo tutti, non se la passò troppo bene. Diciamo che questa teoria non fu. Questa teoria in realtà voleva essere un omaggio a Dio, perché limitare la vita a solo un unico pianeta significava limitare la bontà e la provvidenza divina. Insomma, non furono tanto buoni quando lo portarono in campo dei fiori e gli diedero fuoco, però, nonostante queste reazioni un po' brusche, l'idea di una pluralità di mondi abitati si diffuse con la diffusione anche dei telescopi. Questo, per esempio, è uno dei telescopi di Galileo, con una diffusione dei telescopi fatti apposta per guardare il cielo. si cominciarono a osservare i pianeti con curiosità e anche lì Marte si dimostrò particolarmente interessante perché rispetto agli altri la superficie di Marte aveva delle... intanto era visibile, si potevano distinguere alcuni dettagli, era molto confusa perché comunque c'era la turbolenza dell'atmosfera che agiva dalla lente distorcente, ma si potevano vedere i dettagli. C'erano degli elementi dinamici, nel senso che c'erano dei dettagli che cambiavano o che si spostavano oppure che mutavano. Queste chiaramente non sono immagini del 600, queste sono immagini del millennio scorso, però comunque del 1997, in cui si nota che la calotta polare si allarga e si restringe periodicamente. Questa cosa, anche se non così chiaramente, si vedeva già nel XVII secolo. E quindi era un mondo dinamico, però la superficie aveva degli elementi di coerenza, non era come quella dei giganti gassosi che erano avviluppati da nubi e quindi erano chiaramente, non era un terreno solido, era una superficie che dava l'impressione di essere solida. La Luna era completamente ferma, cioè non succedeva niente. Di Venere non si vedeva nulla perché è completamente avviluppato da nubi, sembra anche quello completamente privo di caratteristiche. In realtà poi Venere è molto più interessante di come sembra, ma questo lo scoprirono solo dopo. Comunque, quindi Marte attirò subito l'attenzione di chi osservava con i telescopi. Volendo forzare un pochino la mano, possiamo dire che sulla definizione di fantascienza possiamo dire che il primo testo fantascientifico di cui si abbia notizia su Marte, che riguarda Marte, è questo Itinerarium Extaticum, scritto dal filosofo gesuita Athanasius Kircher e pubblicato nel 1656. Questo testo riprende sostanzialmente l'idea sulla pluralità dei mondi abitati utilizzando l'artificio narrativo del viaggio in sogno, per esporre una critica della decadenza dei costumi contemporanei. Come vedete, anche quello è un argomento che va sempre molto di moda, questi giovani d'oggi, questo mondo d'oggi, stiamo andando male, eccetera, eccetera. Mentre invece, per contrasto, gli abitanti degli altri pianeti erano visti come esseri ideali, guidati da angeli custodi con caratteristiche particolari. Ecco, quelli di Marte ovviamente erano angeli custodi un pochino barocchi, un po' particolari. Insomma, erano un manipolo di cavalieri dotati di spada e frusta che vomitavano fuoco e lanciavano raggi dagli occhi, e questi angeli venivano considerati come il giusto mezzo con cui Dio provocava guerra, orrori e pestilenze sulla terra per punire i nostri peccati, insomma per avergli fatto perdere la pazienza. Insomma, Marte si conferma un po' sempre come il mister simpatia del sistema solare, però ricordiamo anche che, a proposito di pestilenza, quelli erano gli anni della peste del 600, quindi il discorso era un po' molto più di sentire comune di quanto sembra. Comunque, perché dico che è un testo di fantascienza? Perché nonostante sia una speculazione fantastica nel senso di fantasy, diciamo, cerca di essere scientificamente accurato per quanto si sapeva all'epoca. E i primi schizzi da osservazione di telescopi, tenendo conto che appunto Marte si vede ancora abbastanza male dalla Terra per la presenza dell'atmosfera, però nel 600 chiaramente il progresso dei telescopi era ancora ai primi passi. Però i primi schizzi furono fatti da due astronomi d'eccezione, l'olandese Christian Huygens nel 1659 e il nostro Gian Domenico Cassini nel 1666, che disegnarono questa zona che adesso noi sappiamo che è la pianura di Syrtis Major. Ed entrambi, osservando il moto di questa grossa macchia, riuscirono a calcolare con una eccellente approssimazione la durata del giorno marziano, che è adesso sappiamo essere di 24 ore e 40 minuti, quindi molto simile a quella terrestre, quindi cominciarono a solleticare un po' l'analogia, diciamo, un giorno simile a quello terrestre. Anche Huygens si dedicò alla speculazione sulla vita negli altri pianeti su questo lavoro pubblicato postumo, il Cosmoteoros, aspettate che devo leggere così, In questo testo, che sulla base di argomentazioni fortemente teologiche, ma anche teleologiche, cioè finalistiche, come era consuetudine all'epoca peraltro, sostiene che non ci siano motivi per credere che Marte, per quanto sia più lontano dal Sole, quindi anche più freddo, non possa essere abitato. E questo perché? Perché facendo un largo uso dell'analogia con la Terra, dice, eventuali risorse naturali presenti in questo pianeta sono lì per essere sfruttate da esseri senzienti, quindi questi pianeti, diciamo, senza esseri senzienti sarebbero un po' inutili, e questo cozzava un po' con la visione finalistica della divinità. Questo peraltro era anche un po' in accordo comunque con le politiche economiche del XVII secolo, che vedevano appunto i beni come qui per essere sfruttati da esseri senzienti. Invece nel secolo successivo gran parte delle informazioni su Marte derivano da un altro astronomo di estremamente illustre e autorevole, quello di William Herschel, credo si dica, che è il più celebre costruttore di telescopi dell'epoca, nonché compilatore di cataloghi astronomici, nonché musicista, nonché probabilmente anche qualcos'altro. Herschel, con i suoi ottimi telescopi, ottiene i disegni più dettagliati di Marte e ne deduce, peraltro, molte informazioni sul diametro, che azzecca più o meno approssimativamente il diametro di Marte, circa metà di quello terrestre, ne deduce la forza di gravità, che è circa un terzo, un pochino più di un terzo di quella terrestre, l'inclinazione dell'asse di rotazione, che si attesta sui 25 gradi. Anche questo è molto simile all'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre, che è di 23 gradi, quindi Marte deve avere delle stagioni simili, anche se ovviamente più lunghe, dato che il periodo di rivoluzione è di 680 circa giorni terrestri. E questo, insieme all'osservazione delle calotte polari che cambiavano dimensione stagionalmente, lo spinse a portare l'analogia con la Terra all'estremo e a dedurne che con tutte queste similitudini, allora anche l'atmosfera doveva essere simile a quella terrestre. Insomma, comunque l'atmosfera che faceva sciogliere le calotte polari, perché così diminuivano di estensione e poi si riformavano, questo implicava la presenza di un ciclo dell'acqua, di un ciclo idrologico, e quindi in presenza di acqua liquida doveva esserci una situazione di abitabilità. Eppure Herschel va detto che aveva osservato un'occultazione di una stella da parte di Marte, cioè aveva visto una stella mentre passava dietro Marte e aveva osservato cosa succedeva quando era vicino al bordo. Ora, se un pianeta ha un'atmosfera spessa, quando la stella passa vicino al bordo del pianeta subisce una rifrazione, quindi una distorsione. Questa distorsione Herschel non l'aveva vista, quindi avrebbe potuto dedurre che l'atmosfera non era poi così, così spessa. Però una delle cose che si può dire su Marte è che l'immaginazione, cioè almeno per lungo tempo, ha sempre anticipato e spesso prevaricato il dato scientifico nudo e crudo. La narrazione era quella dell'analogia terrestre. Quindi l'atmosfera, anche per Herschel, che pure era un nome molto autorevole, l'atmosfera doveva essere analoga a quella terrestre. Quindi continuò a sostenere che la probabilità giocassero a favore di un Marte abitato. Nel XIX secolo cominciarono a essere disegnate le prime mappe cartografiche di Marte, questa è una delle prime di Proctor, che davano ormai per scontato che le macchie scure, perché Marte ha queste macchie scure, dovessero essere o acqua o altri liquidi comunque analoghi, oppure vegetazione. E soprattutto cominciò a nascere la spettroscopia. La spettroscopia in cosa consiste? Se noi guardiamo con uno spettroscopio la superficie di un pianeta, riusciamo a capire la luce che viene riflessa da questo pianeta attraverso cosa passa. Cioè, passando attraverso l'atmosfera del pianeta, riusciamo a capire l'abbondanza, degli elementi chimici che compongono questa atmosfera. La spettroscopia all'inizio era afflitta da enormi incertezze e avrebbe meritato molta più cautela, però ormai si era, come dire, si era presa la rincorsa per quest'idea dell'analogia di Marte abitato, e qui si vede da questo studio di fine 800 di William Campbell c'erano ormai abbastanza, cioè numerosi studi secondo i quali le mine nello spettro dell'atmosfera marziana indicavano l'esistenza di un'atmosfera molto simile alla nostra, ricca di vapore e acqua. Questo Campbell, peraltro, voleva confutare questa ipotesi in questa sua analisi, perché lui, osservando invece con altre metodologie, non aveva trovato niente, non aveva trovato l'acqua nell'atmosfera di Marte. Però questa cosa non, cioè, vedete, l'ultima ricerca dice: ah, è assolutamente sicuro che Marte ha un'atmosfera la cui composizione non è molto diversa dalla nostra. Assolutamente sicuro no, perché c'erano, appunto, come dicevo, grandi, grandi incertezze. Alla fine dell'Ottocento, proprio alla fine dell'Ottocento, l'ipotesi che Marte fosse un pianeta abitato, abitabile, ricevette un'enorme spinta in avanti. E questa spinta originò proprio qui, a Milano, no, non nel planetario, ma all'Osservatorio Astronomico di Brera. È il 1877. E il grande, comunque, astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli, dalla cupola dell'Osservatorio Astronomico di Brera, osservò Marte in grande opposizione, in condizioni particolarmente favorevoli di osservazione, e cominciò a vedere delle linee proprio geometriche che si estendevano attraverso gran parte della superficie di Marte. E lui le chiamò in modo abbastanza agnostico, devo dire, quindi non, senza dare un significato particolare, le chiamò canali. Ecco, da quel momento tutti cominciarono a vedere canali su Marte, perché Schiaparelli continuò a vederli anche nelle opposizioni successive, e quindi cominciò a tracciare queste mappe, dando il nome ai canali, quindi dandoli come proprio una realtà assodata. Schiaparelli, in realtà, come dicevo, rimase abbastanza cauto sull'origine dei canali, almeno ufficialmente. Si sa che lui era molto favorevole all'idea, da altri scritti, che era molto favorevole all'idea di un Marte abitato, però ufficialmente non supportò questa ipotesi, se non che una traduzione errata del termine canali in inglese aiutò a diffondere l'idea che questi fossero canali artificiali. In inglese ci sono due parole per il termine canali, ce ne sono di più, però essenzialmente i significati sono channels per i canali naturali e canals per i canali artificiali. Come venne tradotto canali? Con canals. E ovviamente tutti cominciarono a vedere questi canals e a credere, a formarsi quest'idea di una civiltà marziana estremamente progredita e evoluta, che, governata da creature estremamente intelligenti, tecnologicamente avanzate, e guidate da un organismo sovranazionale che superava i confini geografici per costruire un'enorme opera di ingegno, la quale permettesse di convogliare l'acqua di scioglimento dei poli e distribuirla su un pianeta vecchio, arido e minacciato da una desertificazione incombente. Va detto che, questo perché? Perché si seguiva, si era affermata la cosiddetta ipotesi nebulare. L'ipotesi nebulare, che era stata formulata in modo rigoroso dal matematico e fisico Pierre-Simon de Laplace, secondo la quale il sistema solare si era formato da una nebulosa, da una nube di gas detta nebulosa planetaria. Questa teoria sostanzialmente è giusta. Il sistema solare si è formato dal collasso di una nube di gas, ma nella sua versione originale i pianeti più esterni sarebbero stati quelli formati prima e quindi più vecchi. E quindi Marte era, secondo questa ipotesi, più vecchio, per cui era più avanzato più temporalmente. I suoi abitanti quindi avevano avuto più tempo per evolvere, ma questo significava, e anche alla luce di questi canali, che la sua civiltà era in inevitabile declino e che le sue risorse vitali, in particolare l'acqua, erano in esaurimento. Questo era un futuro che si sarebbe presto o tardi delineato anche per la Terra, perché Marte era più avanzato, ma era soltanto una questione di tempo. Quindi diventava particolarmente interessante scoprire cosa succedeva su Marte per capire cosa sarebbe successo a noi. Poi venne fuori che in realtà i canali erano un artefatto della vista umana che tende a sintetizzare in forme geometriche dei dettagli che magari sono tutti ammassati lì, ma che sarebbero altrimenti incoerenti. Schiaparelli comunque in questa illusione, diciamo, seguiva, come abbiamo visto, un trend, una tendenza a interpretare i dati secondo una convinzione preesistente, cioè che ci fosse un'analogia tra Marte e gli altri mondi, che quindi Marte tendenzialmente era più probabile che fosse abitato. Schiaparelli poi era pure daltonico e questo gli permetteva di vedere meglio le forme, di essere distratto meno dai colori, però può darsi che abbia peggiorato questo aspetto e abbia portato a vedere forme dove in realtà non ce n'erano. Comunque la leggenda dei canali era destinata a durare molto più a lungo della sua plausibilità scientifica. Nonostante le sempre più frequenti smentite da parte degli astronomi professionisti, questo lo si deve soprattutto all'opera divulgativa di questo signore qua. Questo signore qua è Percival Lowell, diciamo un rampollo di buona famiglia che inizialmente faceva il diplomatico in Estremo Oriente. E che verso la fine dell'Ottocento si buttò anima e corpo nell'osservazione di Marte, nella speculazione su Marte. Essendo di famiglia molto benestante, come dicevo, avendo questi due spiccioli da parte, Lowell poté permettersi di costruirsi il proprio osservatorio personale a Flagstaff, in Arizona, a 2100 metri d'altezza, dal quale è un osservatorio buono, abbastanza importante. Incidentalmente, Plutone fu scoperto da questo osservatorio nel 1930. Flagstaff poi poteva contare su un'area molto secca, relativamente ferma, e su un telescopio rifrattore commissionato apposta con 60 centimetri di diametro, che a voi magari sembrerà poco, però per l'epoca un rifrattore di 60 centimetri di diametro era veramente un gran pezzo d'artiglieria. Quindi non si poteva senz'altro dire che Lowell non fosse equipaggiato bene. Ebbene, Lowell, dal suo rifrattore, guardò Marte e ovviamente vide i canali, ne vide molti di più rispetto a quelli di Schiaparelli, ne vide tantissimissimissimi canali, veramente un tripudio di canali. Alle obiezioni che dei corsi d'acqua dovevano essere veramente troppo larghi, che sarebbero evaporati troppo facilmente se fossero stati visibili dalla Terra, Lowell disse: no, questi non sono corsi d'acqua. Questa è vegetazione che è irrorata dai corsi d'acqua, dei canali, appunto. Lowell scrisse tre libri su Marte, sulle osservazioni di Marte, nei quali difese strenuamente questa leggenda del pianeta alle prese con una catastrofe climatica inevitabile, un pianeta i cui abitanti si ingegnavano per sopravvivere. Ed era un eccellente oratore, aveva un'ottima retorica, era un bravo scrittore. Era invitato ovunque a tenere conferenze, a parlare di queste sue scoperte di canali e delle sue teorie sull'evoluzione del pianeta, mettendo anche un po' in imbarazzo il fratello, che era incidentalmente il presidente dell'Università di Harvard, che però non veniva mai consultato su queste cose, perché Percival, che non aveva invece una solida formazione scientifica, veniva considerato più autorevole di lui. E nonostante comunque questa idea dei canali sia rimasta sempre molto speculativa, e tutte le volte che si effettuavano delle osservazioni c'erano degli elementi che portavano a dubitarne. Però la sua narrativa del pianeta morente fu così avvincente e così convincente che avrebbe avuto direttamente o indirettamente un'influenza determinante non solo sulla percezione di Marte, sulla fantascienza, sull'immaginario popolare, ma anche sulla ricerca scientifica, sulla direzione che prese almeno fino a metà del Novecento. Vabbè, mentre si svolgevano le controversie sui canali, l'ipotesi nebulare per cui Marte era un pianeta più evoluto aveva portato allo sviluppo di un filone narrativo che considerava la civiltà marziana come più progredita della nostra, se non culturalmente, almeno temporalmente, e quindi usava Marte come teatro di utopie e distopie, quindi come esempio didattico da seguire o non seguire per la Terra. Questi libri, pur rimanendo fiction, facevano molti tentativi di trovare soluzioni narrative plausibili, per cui questi possono essere iscritti a pieno titolo nella fantascienza. Alcuni testi come questo Politics and Life in Mars di Edgar Welch, che però in realtà è un nome arbitrario perché in realtà il romanzo è anonimo ufficialmente, descrivono una società inequivocabilmente superiore, più saggia, che esalta riforme di tipo socialista messe in atto da questa civiltà marziana. Oppure questo interessante esperimento di utopia di egualitaria di genere di stampo femminista del 1891, Unveiling a Parallel, scritto da Ella Merchant e Alice Jones, in cui vengono messe a confronto due società marziane dove vige l'uguaglianza di genere. In una di queste le donne hanno preso tutti i vizi degli uomini, tipo fumano, bevono, fanno tardi, fanno sesso con prostituti, eccetera, eccetera. In genere sfidano i ruoli di genere imposti dalla società vittoriana. Nell'altra invece l'uguaglianza tra i generi ha reso entrambi i sessi più gentili, più generosi. Non c'è un confronto giudicante, uno non viene giudicato meglio dell'altro. Invece altri adottano un punto di vista un pochino più conservativo, come questo Across the Zodiac di Percy Gregg. Dicono un libro assolutamente illeggibile perché privo di trama, però sostanzialmente il protagonista, grazie, all'epoca non c'era, diciamo, una grande scuola di narrativa, il protagonista, grazie a un motore ad antigravità, arriva a conoscere una società dove certe idee eccessivamente progressiste, eccessivamente radicali, di suffragio universale, progresso tecnoscientifico, egualitarismo tra generi, hanno portato attraverso tutta una serie di fasi a ogni sorta di decadenza e nefandezza, tra cui despotismo politico, schiavitù femminile, materialismo sfrenato, privo di spiritualità. Quindi questa era una distopia che metteva in guardia da cose brutte come tipo sì, uguaglianza, suffragio universale, cose del genere. Di cui sì. Per altri, Marte è un'utopia dell'aldilà, dove si reincarnano le anime dei defunti terrestri. Per esempio, come questo Uranì di Camille Flammarion, che peraltro era anche un astronomo e fu anche un ottimo storico delle osservazioni su Marte, fino alla fine dell'Ottocento, sostenitore anche lui della teoria dei canali, ma un pochino più cauto di Lowell. E poi, per esempio, questo The Certainty of a Future Life in Mars di Louis Gattaca, che dove il protagonista ritrova i suoi cari defunti dopo la morte. E su utopie socialiste si hanno anche nei romanzi di Alexander Bogdanov, tra cui Alexander Bogdanov, medico sovietico, pioniere delle trasfusioni di sangue, peraltro, tra cui questo Stella Rossa, che è quello a sinistra, e quello a destra è il prequel, l'ingegner Manny. E furono scritti dopo la prima rivoluzione russa del 1905, che aveva portato alla creazione dei primi soviet. In questi libri Bogdanov, che ebbe un ruolo prominente nella fondazione del bolscevismo, illustra una società collettivistica che, grazie alla tecnologia e alla conoscenza della statistica, coniuga una pianificazione ottimale dei lavori, della produzione, della distribuzione dei beni, lasciando comunque un certo margine di scelta individuale. Una curiosità risale a questi primi anni il primo film di fantascienza marziana. E il titolo in inglese, perché questo è stato poi trasposto in inglese, non sono riuscita a trovarlo in italiano, perché in realtà questo primo film è italiano. Il primo film di fantascienza su Marte è italiano, si chiamava Un matrimonio interplanetario. La storia è un filmino di 15 minuti, lo potete, vi faccio vedere qualcosina, poi se volete lo potete trovare integralmente direttamente su Wikipedia, neanche andare a cercarlo, in cui essenzialmente c'è questo astronomo un po' imbranato che osserva il firmamento e osserva in particolare Marte, dove guarda caso trova questa bellissima Yala, se ne innamora e via telegrafo le chiede di sposarlo. E lei accetta, purché lui si presenti l'anno dopo sulla Luna, dove si svolgeranno le nozze. Avete visto? Si mette gli occhiali così può vedere meglio. Adesso lo faccio vedere un po', giusto per arrivare a Marte. Adesso è contento perché io con gli occhiali, come vedete, riesce a vedere Marte. E qui nello zoom si vede per un attimo proprio l'immagine dei canali, proprio per un attimissimo. E questi sono i canali marziani, appunto. Se volete vederlo adesso, si trova appunto su Wikipedia. Bogdanov, di cui avevamo parlato 2 slide fa, è il primo a fare un discorso, diciamo, razionale sulla gestione delle risorse su Marte, mentre invece tutti i romanzi utopistici di prima davano le risorse come inesauribili, insomma avevano una visione di progresso che consisteva essenzialmente nell'uso, come dire, esteso dell'elettricità che veniva prodotta gratis e quindi non si facevano domande, un po' come la Terra, nel senso che fino a un certo periodo comunque non ci si faceva domande sui limiti dello sviluppo. E quindi non c'erano, non, nessuno si era posto il problema di giustificare l'abbondanza in cui vivevano i suoi abitanti prima di Bogdanov. Ma questo, con l'ipotesi nebulare e il diffondersi dell'immaginario popolare di questi canali che servivano appunto per salvare, gli ultimi sopravvissuti di questa civiltà marziana morente, e le cui risorse, appunto l'acqua e l'esaurimento, stimola la stessa riflessione sulla Terra, anche perché verso la fine dell'Ottocento si assiste a una rapida urbanizzazione e a un'industrializzazione e a una voracità consumistica e colonialista che comincia a preoccupare qualche coscienza. Le cose che hanno origine due importantissimi romanzi in cui si affronta per la prima volta il tema dell'invasione da parte di marziani che hanno bisogno di cercare le loro risorse altrove. Il primo è questo, su due pianeti, si chiama in italiano, che ebbe un'influenza importante nella Germania dell'epoca. Lo stesso Werner von Braun, che è l'ingegnere che ha portato gli astronauti sulla Luna e che ha fatto volare i razzi V2 su Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, ma queste cose si perdonano, diciamo, tendenzialmente. Laßwitz, in questa opera abbastanza complessa, dipinge i marziani come una razza benevola che è venuta sulla Terra per fare rifornimento di acqua ai poli per il loro pianeta. Scoperti dai terrestri, si propongono di educare la specie umana, di fare loro da guida in modo da favorire il loro progresso tecnologico e sociale. Questo tutto bene, apparentemente, però Laßwitz non nasconde la sua visione critica nei confronti di un atteggiamento paternalistico nei confronti di questi marziani superiori che vogliono educare la Terra. È un paternalismo tipico del colonialismo. Noi andiamo lì, questi sono barbari, noi gli insegniamo, esportiamo, come dire, la civiltà. Ed è molto critico anche dell'idea di progresso vista unicamente come efficienza nello sfruttamento delle risorse, che è quella che propongono questi marziani. Questo romanzo ebbe un buon successo, fu pubblicato nel 1897, un successo che perdurò fino a quando il Reich si rese conto che era un testo polemico e quindi lo scrisse nel 1933 nella lista dei libri proibiti. Purtroppo, vabbè, purtroppo per fortuna, fu ampiamente surclassato a livello mondiale da un testo pubblicato l'anno dopo, La guerra dei mondi. Questo è un capolavoro senza tempo, lo dico senza tema di. Non è d'accordo, lei preferiva il testo, ti capisco, guarda. La guerra dei mondi è un testo senza tempo, infatti è stato possibile riadattarlo a diversi contesti sociali in modo che rappresentasse ogni volta i timori e le istanze di tensione che erano tipiche di quel periodo, come poi vedremo. Nel romanzo originale i marziani arrivano sulla Terra in capsule. E escono da queste capsule e si dimostrano molto fragili fisicamente perché appunto la gravità terrestre li opprime e quindi inizialmente sembrano innocui, però grazie alla loro conoscenza tecnologica superiore costruiscono questi tripodi enormi dotati di raggi della morte e di fumi tossici con i quali mettono rapidamente KO la difesa della resistenza opposta dalle truppe inglesi. Questo romanzo è una critica in sé, è una metafora di una critica ferocissima al colonialismo e all'accaparramento delle risorse tipico della politica estera vittoriana inglese. I marziani per Wells siamo noi inglesi, noi britannici colonizzatori che utilizziamo una superiorità tecnologica priva di scopo morale per vampirizzare, qui letteralmente, gli ambienti conquistati senza alcun riguardo né per la vita umana né per le devastazioni ecologiche che sono causate. In questo poi i marziani vengono sconfitti da, cioè spero di non fare troppi spoiler, ma comunque questo romanzo si legge non per capire come va a finire, ma perché è bello. Questi marziani vengono sconfitti dai germi, non dagli umani, ma perché non hanno sviluppato l'immunità ai microrganismi patogeni e quindi soccombono ai microrganismi patogeni terrestri. Questo è un ribaltamento, diciamo, di quello che successe in realtà nel colonialismo delle Americhe, in cui furono i colonizzati a soccombere alle malattie portate dagli europei, per i quali non avevano sviluppato l'immunità, ma anche quando la minaccia marziana scompare, incombe comunque un senso di greve, di allarme, che volendo si può interpretare come la sensazione di destino incombente, che poi si materializzerà nei conflitti mondiali che si verificheranno da lì a poco. Sembra quindi piuttosto ironico che a questo romanzo di Wells fece seguito un sequel apocrifo, Edison's Conquest of Mars, la conquista di Marte da parte di Edison. Si parla di Edison, proprio Thomas Alva Edison, l'inventore della lampadina. Ecco, in questo sequel un manipolo di scienziati, di super scienziati, guidati appunto da Edison, lo stesso Edison della lampadina, va su Marte per vendicare l'affronto subito all'invasione e fa praticamente una strage, quindi sì, grazie appunto alla superiorità tecnologica conquistata dai terrestri e soprattutto grazie all'elettricità. Quindi questo autore, Service, ha dimostrato di aver capito benissimo che cosa intendeva Wells con il suo romanzo, e purtroppo questo genere di romanzo, chiamato Edisonata proprio, ebbe una grandissima popolarità per tutto il periodo fino anche al dopoguerra. La gente piaceva molto vedere i marziani invasi e diciamo fatti a pezzi, e quindi diciamo Wells ci aveva visto giusto, perché effettivamente la mentalità coloniale era piuttosto diffusa. Tra gli scienziati coinvolti in queste disonate, oltre a Edison, c'era anche per esempio Lord Kelvin e ironicamente anche Nikola Tesla, che con Edison sappiamo si volevano benissimo, insomma i rapporti erano un filino tesi tra i due. Comunque ci mettiamo Edison, ci mettiamo Tesla, ci mettiamo un po' chiunque tanto. Ma accanto a queste disonate, spesso di infima qualità, anzi quasi sempre, si delinea un altro genere, quello che poi avrà l'influenza più duratura sulla fantascienza marziana e non del XX secolo, il genere della space opera. Il protagonista della space opera è tipicamente un uomo d'onore, formato in modo militare, di grande forza fisica, di grande statura morale, che si trova trasportato su Marte, dove anche sfruttando, un po' barando sul fatto che la gravità è più bassa, quindi lui è abituato alla gravità terrestre che è, e quindi si trova più agile, dà un numero incredibile di dimostrazioni di forza, combattendo per il proprio onore, donando i suoi servigi, dimostrando il proprio valore e ovviamente dandosi animo e cuore alla donna. E vedete che qui diciamo ritorna il mito dell'amore cavalleresco, al quale pure Marte e i suoi eroi si devono piegare. Il capostipite morale indiscusso di questo filone è John Carter, il protagonista della serie di Barsoom, una creatura di Edgar Rice Burroughs, che non a caso è anche colui che ha scritto Tarzan delle scimmie, un personaggio che per certi aspetti è abbastanza simile, se non altro per prestanza, a John Carter. Comunque John Carter è un gentiluomo del sud, non è proprio un Tarzan, ecco, non è proprio. E nel primo libro della serie, A Princess of Mars, che in italiano è stato tradotto con Sotto le lune di Marte, John Carter, che è sfuggito a un'imboscata degli indiani pelle rossa cattivissimi, si trova trasportato su Marte, che è appunto chiamato Barsoom, e ovunque vada combatte, uccide, dimostra il suo valore e vince il cuore della principessa Deja Toris, dalla quale, nonostante lei si riproduca con deponendo uova, ha un figlio, quindi c'è questo matrimonio interspecie, e in questo modo di fatto c'è un colonialismo indiretto, perché stabilisce una discendenza umana nella stirpe reale di questo regno di Marte, di Barsoom. Barsoom è il pianeta morente di Lowell, vedete, c'è tutta comunque una mitologia di Barsoom abbastanza dettagliata. E ne riflette anche per tutto, in tutto e per tutto l'ideologia aristocratica, con una rigida divisione in razze diverse che sono fisicamente, culturalmente e socialmente ben distinte, con qualche eccezione per i migliori. E nonostante questa serie sia stata criticamente piallata più o meno da chiunque, perché obiettivamente è molto retorica, molto, diciamo, molto facilona, la serie ebbe un enorme successo. E serie perché comunque comprese fino a 11 libri, vero, gli 11 libri non, gli ultimi libri non è che ebbero tutto questo successo, ma i primi libri ebbero un enorme successo e arrivò a influenzare la narrativa di autori come per esempio Ray Bradbury, e a John Carter si ispirò anche la Marvel con questo fumetto dove vedete naturalmente c'è questa specie di He-Man, non so quanti di voi sapranno chi è He-Man, però io che sono abbastanza vecchia me lo ricordo. Però, questo è super muscolare, però quello che rimane di Barsoom non è tanto queste super dimostrazioni di machismo di John Carter, ma la nostalgia. La nostalgia gioca veramente un ruolo chiave, la nostalgia di un tempo passato, di un mondo florido e prospero, ma anche di antichi valori eroici e di onore, che contrasta con la dura realtà di un pianeta sulla soglia dell'estinzione, nel quale interversa una lotta per la sopravvivenza, un po' di stampo darwiniano, senza quartiere. La space opera arrivò anche in Russia, dove nel 1922 fu pubblicato questo romanzo di Alexei Tolstoi, a Elita, in cui questo scienziato russo si costruisce nel garage il suo razzo per Marte, dove ovviamente arriva, conosce la bella principessa Elita, figlia del despota marziano, e se ne innamora. Questo despota marziano ha deciso fin a massacrare la sua popolazione, perché di questo pianeta morente vuole accaparrare tutte le risorse in modo da riservarle alla classe dominante e permettere alla classe dominante di continuare il suo stile di vita agiato, capitalistico, diciamo, mettiamoci così, perché questo Tolstoi con il romanzo voleva celebrare il sacrificio degli eroi bolscevichi contro il folle consumismo della classe dominante marziana capitalista, ci metto tra parentesi, sperando di conquistare il favore del regime sovietico dopo che era stato esiliato in seguito alla rivoluzione sovietica del 1917. Questa cosa riuscì, a Stalin piace questo elemento. Fu girato anche un film nel 1924, che è il primo film di fantascienza russa a Elita. E dopo questo Tolstoi fu riaccolto e divenne uno dei più strenui sostenitori del regime staliniano. Cosa succede da un punto di vista scientifico? Si continua a osservare Marte, si continua a dibattere su questi canali, esistono o non esistono, si aspettavano grandi cose dalla grande opposizione del 1924, e nel 1924 ci fu un appello a rivolgere tutte le antenne e i ripetitori verso Marte nella speranza di comunicare con loro, adesso che sarebbero stati così vicini, come vediamo da questo anche titolo del New York Times. Ci provò anche Tesla. Ecco, alcune persone dissero: ho sentito cose alla radio quando l'ho puntata verso Marte. Tesla fu uno di questi, disse di aver sentito cose dopo aver puntato la radio verso Marte. Poi, a giudicare dal silenzio con cui commentò la vicenda, secondo me significa che si rese conto di aver preso un po' una cantonata. Vabbè, anche Tesla può sbagliare, anche Herschel può sbagliare, con Marte sbagliamo proprio tutti. Le probabilità della vita su Marte diventavano comunque sempre più tenue, perché questi segnali non arrivavano, eppure l'immaginario popolare non voleva proprio mollare l'idea che su Marte ci fosse qualcosa, un mondo perduto, qualcosa da invadere o colonizzare o qualcosa che invadesse o colonizzasse noi. Infatti in questo periodo continuano a essere popolari la space opera, le disonate e disonate, insieme alla prima narrativa pulp. In realtà la narrativa pulp era già presente da fine 800, ma in questo periodo, specialmente dopo la crisi del 29, divenne molto popolare perché costava poco. Costava molto poco, tipo pochi centesimi al numero. Peraltro nei numeri di fantascienza pulp scrivevano, come vedete sulla sinistra, dei nomi di tutto rispetto, quindi anche lì il limite tra fantascienza d'autore e fantascienzaccia era molto molto arbitrario. La crisi del 29, peraltro, aveva proprio sbattuto in faccia la questione dei limiti dello sviluppo, che era stata ignorata da numerose società, per esempio dalla società americana fortemente capitalistica, che si era crogiolata nell'idea che appunto la crescita potesse andare avanti in modo indefinito. E l'immagine ancora del pianeta morente a corto di risorse assume un nuovo senso. Con l'avvicinarsi, negli anni 30, con l'avvicinarsi del secondo conflitto mondiale, in mezzo a tensioni internazionali crescenti e a questo clima di intolleranza, ci fu qualcuno che tentò di ribaltare lo stereotipo del marziano cattivo o barbaro. Per esempio, Stanley Weinbaum, con un'Odissea marziana, ci presenta questa creatura marziana a forma di struzzo e anche altre creature che sono altrettanto intelligenti rispetto agli esseri umani, ma hanno una psicologia incomprensibile e con i quali gli umani non riescono a comunicare nonostante provino empatia. Quindi qui affronta un tema di incomunicabilità che può essere esteso a livello internazionale proprio. E altri affrontano questo periodo di crisi in modo diverso. Per esempio C.S. Lewis, che è l'autore di Narnia, decide di sfruttare questo periodo di crisi per suggerire una rivoluzione spirituale. Il protagonista, in lontano dal pianeta silenzioso, arriva in un pianeta devastato dalle forze del male, da Satana, in cui sopravvive un'ultima civiltà, quella di Malacandra, dove esistono tre specie intelligenti, resistono in armonia, e pur nel caos circostante, mantenendo una gerarchia stabilita per ordine divino e biologicamente determinata, che è decisa a, diciamo, interpretare l'entropia del mondo circostante come una specie di catarsi religiosa. Intanto, appunto, negli anni 30 cresce la paura del nazismo, la propaganda nazista si svolge soprattutto per radio, la radio che era un mezzo molto 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 molto, come dire, diffuso sia in Europa sia in America, e che teneva le persone aggiornate quotidianamente sul precipitare della situazione politica in Europa. In questo clima bello rilassato, la vigilia di Halloween del 1938, questo giovanotto 23enne decise di fare uno scherzone a tutti quanti, o meglio, in realtà non è che volesse fare proprio uno scherzone, però come ogni domenica andava in onda il Mercury Theater on Air, un programma abbastanza di nicchia in realtà, che consisteva in drammatizzazioni radiofoniche di classici della letteratura. E quella sera decisero di mettere in onda un adattamento della Guerra dei Mondi di Wells. Il giovanotto qui era anche lui un Wells, però scritto con una E in mezzo, era Orson Wells, che fece un gran bel lavoro, insieme allo sceneggiatore Howard Koch, decise di trasportare il romanzo dai sobborghi di Londra all'area circostante New York, anche perché il centro economico del mondo, diciamo, si era un po' spostato nel frattempo dall'Inghilterra all'America, e di strutturare la storia in modo da farlo sembrare una cronaca in diretta dell'atterraggio e dell'invasione marziana, con tanto di bollettini radio, interviste agli esperti, annunci ufficiali, allarmi e quant'altro. Era tutto in diretta, era tutto registrato in diretta, fu un lavoro molto bello, molto accurato, tanto che a metà della trasmissione arrivarono gli agenti di polizia agli studi bussando dicendo, sentite, dovete dire che è una finzione, perché qui abbiamo una situazione un po' critica. Cos'era successo? Era successo che la gente, magari sintonizzandosi dopo la sigla di apertura, aveva sentito queste cose, queste interviste agli esperti, questi annunci ufficiali, e aveva creduto veramente che l'invasione dei marziani fosse in corso. Ora, è stata dipinta in modo molto più drammatico di quello che era. Però essenzialmente questi furono i giornali del giorno dopo. E dice la foto della signora vittima di guerra, nel senso che correndo giù per le scale si era rotto un braccio, essenzialmente. E sì, diciamo, i giornali furono dedicati 12.500 articoli a questo episodio nelle 3 settimane successive, quindi forse ci fu più panico nella stampa che nella realtà. Però è vero, migliaia di persone telefonavano alla polizia chiedendo notizie e la polizia non sapeva cosa rispondere, quindi non era assolutamente tranquillizzante. Telefonavano alle stazioni radiofoniche e le stazioni radiofoniche non sapevano che dire. A un certo punto si mettevano in macchina e creavano degli ingorghi incredibili nella periferia di New York e del New Jersey. Questo editoriale del New York Times, per esempio, un tranquillissimo editoriale, diceva che insomma questa radio, questo mezzo nuovo, giovane, un po' scapestrato, io mi domando se non sarebbe il caso di prendere delle iniziative per evitare che insomma certe cose andassero in onda. New York Times, una delle riviste più liberali, parlava di censura dei media perché la gente era troppo stupida. Già allora, insomma. Il fatto è che effettivamente, come emerse dalle analisi successive, un terzo di quelli che avevano ascoltato il programma, che erano 6 milioni, aveva creduto a un certo punto che ci fosse del vero, che fosse in atto un'invasione, magari non marziana, ma di qualche tipo. E lì si deve capire anche perché, diciamo che dopo aver superato i problemi della Grande Depressione, adesso gli americani fronteggiavano l'ansia di una possibile aggressione da parte della Germania nazista, oppure del Giappone. E quindi erano predisposti a credere che ci fosse un qualche intervento di qualche tipo, tanto più che l'escalation nazista in quel periodo c'erano state delle invasioni che non erano state per niente contrastate dalla Francia, dall'Inghilterra, e quindi c'era stata un'escalation espansionistica veramente preoccupante. Quindi il popolo americano era un filino sotto pressione. E fu cruciale questo episodio per comprendere come le masse in ascolto fossero suscettibili e come, se erano usati i giusti ingredienti emotivi, chi ascoltava potesse veramente arrivare a credere a qualunque cosa. Questo spiega anche come mai in quegli anni la propaganda nazista avesse avuto tanto successo, facendo leva appunto sui giusti tasti. E questa era la faccia di Orson Welles il giorno dopo, quando dovette spiegare ai giornalisti: io non l'ho fatto apposta. Però gli andò bene, perché un paio d'anni dopo firmò un contratto con la RKO e girò Quarto Potere. Aveva 25 anni e girò il capolavoro della vita. Io a 25 anni andavo a fuoco la casa cercando di cucinare dei piselli, lui girava Quarto Potere. Vabbè, comunque ci sarà un motivo per cui. Cosa succedeva nel frattempo? Mi manca una slide. Nel 1941 gli astronomi del Mount Wilson, dell'osservatorio di Mount Wilson, stabilivano senza ombra di dubbio che l'atmosfera marziana conteneva troppo poco ossigeno per ospitare forme di vita complesse. Ma nel frattempo gli astronomi continuavano a vedere questi benedetti canali. Questi canali continuarono a essere visti fino agli anni 50. Come si conciliavano queste cose? Allora, Marte non è abitabile adesso, non c'è ossigeno, però magari è stato abitato. Quindi questo mondo che noi credevamo morente in realtà è già morto. E quindi, mentre questa disputa andava avanti, toccò alla fantascienza sviluppare il mito di una vita marziana passata ed estinta, e l'opera che più rappresenta questa fase di transizione, e quella che avete già visto, sono le Cronache marziane di Ray Bradbury. Anche qui un capolavoro, un mito, perché queste cronache marziane disdegnano in modo calcolato l'accuratezza scientifica, quindi forse sono un pochino più affini al fantasy rispetto alla fantascienza, ma chi se ne importa, diciamo. Questi racconti coprono un arco narrativo di 3 decadi durante le quali avviene l'ascesa e la caduta della colonizzazione umana su Marte. Quest'opera copre veramente tantissimi temi, più temi di quanti si possano spiegare. C'è il tema della nostalgia di un passato idealizzato, la critica anche qui dell'espansionismo aggressivo, tecnocratico e materialistico degli Stati Uniti in particolare, e il timore di un olocausto nucleare, come vedremo. I terrestri arrivano su Marte spazzando via gli ultimi superstiti di una civiltà marziana spirituale ma già decadente e debole tramite un'epidemia di varicella che per i marziani è assolutamente mortale. Anche qui eco di quello che è successo in Sud America col colonialismo. Il Marte colonizzato e vuoto diventa quindi un posto da riempire, da sporcare, da americanizzare, dove costruire città che importano anche il nome delle città americane. Eppure i fantasmi dei marziani continuano a vivere sul pianeta e a perseguitare i terrestri sotto forma dei cari defunti, e alla fine i coloni tornano sulla Terra perché scoppia una guerra nucleare, muoiono quasi tutti in un olocausto nucleare, scusate anche qui vi sto facendo uno spoiler, ma anche questo si legge per il piacere di leggerlo, e avrei dovuto dirlo, spoiler alert, all'inizio. E un gruppo di sopravvissuti torna su Marte e quando il figlio chiede al padre: papà, ci porti a vedere i marziani? Il padre lo porta davanti a uno specchio d'acqua, ecco, e dice: ecco, guarda, questi sono i marziani. Cosa significa? I marziani siamo noi, anche qui, per vivere veramente su Marte non si può provare a importare quello che eravamo, bisogna lasciarsi cambiare dal pianeta, bisogna lasciarsi adottare dal pianeta. E questo sottilmente è forse il primo accenno del concetto di aeroformazione, cioè di trasformazione personale per adattarsi all'ambiente, che poi verrà sviluppato in modo anche un pochino più scientifico nella fantascienza più recente. E in questi anni, parlando di olocausto nucleare, siamo negli anni della Guerra Fredda, quindi il cinema in Technicolor si dedica a Marte spesso, e trattandosi appunto della Guerra Fredda c'è una certa apprensione sia appunto sulla proliferazione nucleare, sul possibile scoppio di una guerra atomica, sia sul pericolo comunista nella logica maccartista. Ritorna ancora una volta, e non l'ultima, la Guerra dei Mondi, stavolta sugli schermi in Technicolor nel 1952, regista Byron Haskin, che è uno specialista di queste cose, dove l'invasione da parte del pianeta rosso assume un connotato ben preciso, politico, e dove i marziani si sono aggiornati e invece dei tripodi usano questi dischi volanti con un raggio radioattivo, quindi comunisti, atomico, insomma, siamo proprio. La paura di un olocausto atomico è anche rappresentata in questo film che si chiama Rocket Ship XM. Una spedizione per la Luna finisce per sbaglio su Marte, e un Marte post-Lowell, dove i canali ci sono, ma che è stato completamente distrutto perché Marte, dato che sta avanti a noi, ha deciso di portarsi avanti anche sulla guerra nucleare, quindi è stato completamente brasato da un olocausto nucleare. Questa spedizione muoiono tutti prima di riuscire ad avvertire la Terra del destino che incombe su di loro. E sul filone invece del maccartismo c'è questa Invaders from Mars, invasori da Marte, che riprende un po' il tema dell'invasione degli ultracorpi, in cui la paranoia del nemico portava spesso a vedere con diffidenza anche le persone più vicine. Infatti, nell'invasione degli ultracorpi, le persone venivano sostituite da baccelli che prendevano la loro forma fisica ma cambiavano la personalità. Invece, negli invasori da Marte, i marziani telepatici prendono il controllo delle menti dei terrestri. E quindi, se l'ideologia, il marziano, prende il controllo della tua mente, di chi ti puoi fidare? Quale miglior metafora per la fobia comunista? Queste storie di invasioni extraterrestri furono anche oggetto di satira. Per esempio c'è questo libro di Frederick Brown, Marziani, andate a casa, in cui 1 miliardo di marziani invadono la Terra e sottomettono l'umanità senza un motivo particolare. Perché? Perché sì. non con tecnologie aliene superiori, ma semplicemente rompendo le scatole, importunando la gente, andando a spiattellare segreti sconvenienti, scombinando le cose, spaventando gli animali, e per poi sparire senza alcuna ragione dopo 6 mesi. E un'altra satira di questi temi la troveremo molto più recentemente negli anni 90 con un film che in realtà parte come omaggio a una serie di figurine, a sua volta omaggio della narrativa pulp, dove ci sono i marziani cattivi che invadono la Terra su astronavi, raggi, eccetera, eccetera, Mars Attacks di Tim Burton, che prende appunto queste, sintetizza questi elementi di paranoia e ne fa appunto una parodia. Notare che i marziani, chi l'ha visto? Come muoiono i marziani? Col country. E il country è la musica ascoltata da chi? Dai redneck, dai veri americani sudisti, manicheisti e anticomunisti. Quindi, perfetto, questa musica genuina americana. Ma la Guerra Fredda ha anche un altro risvolto, quello della corsa allo spazio. Nel 1949 esce questo Mars Project a cura del già citato Wernher von Braun. Wernher von Braun, adesso ne parlo un pochino, ne dico 4 parole anziché 2. Wernher von Braun, ex ingegnere al servizio del Terzo Reich, che appunto fu artefice dei razzi V2 che bombardarono Londra, e una volta finita la guerra fu, diciamo, amnistiato, fu perdonato ufficialmente perché era troppo in gamma, e fu adottato dalla NASA per progettare i razzi per le missioni lunari. E fu il suo Saturn V che portò appunto gli astronauti dell'Apollo 11 sulla Luna e tutti gli altri delle altre missioni attorno alla Luna. E von Braun si era dedicato già da tempo a un progetto di viaggio e colonizzazione marziana che aveva esposto in questo testo del 1949, cui poi aveva fatto seguito un discutibilissimo romanzo di fantascienza. E quindi da qui si sviluppa un filone che potrei dire un po' impropriamente positivista, cioè l'idea di raggiungere il pianeta rosso diventa non soltanto una speculazione fantascientifica, ma diventa una possibilità concreta, molto lontana del tempo, ma scientificamente plausibile, sempre nell'ambito del possibile, anche se poi i piani di von Braun prevedevano un investimento di 450 miliardi di dollari e al congresso americano gli hanno detto insomma, no, assolutamente. A questo filone appartengono, si collocano due romanzi, uno di Arthur Clarke, che peraltro Le sabbie di Marte fu il primo romanzo di Urania, quello tradotto in italiano, il numero uno. Arthur Clarke fu l'autore della sceneggiatura di 2001, Odissea nello spazio, per chi non ricollegasse. E poi ci fu questo racconto di Asimov, The Martian Way, che in italiano è stato tradotto con Maledetti marziani. In entrambi i casi si affronta la modifica, il tema dell'indipendenza della colonia marziana e della modifica dell'ambiente marziano per renderlo abitabile per gli umani, un processo noto come terraformazione. In entrambi i casi appunto ha lo scopo di rendere il pianeta indipendente dal gioco dei coloni terrestri. E nel primo caso, nelle sabbie di Marte, il satellite Phobos viene temporaneamente trasformato in una specie di secondo sole per fornire energia a Marte. Nel secondo caso viene recuperato tramite una spedizione un grosso pezzettone di ghiaccio dagli anelli di Saturno come riserva d'acqua abbondante per i marziani. Qui, ricordatevi questa cosa, Clarke in questo romanzo, che pure cerca di essere scientificamente accurato, disse una cosa di cui poi si ricordò. Disse testualmente, fece dire ai suoi personaggi, non ci sono montagne su Marte. Questo ci ritorneremo dopo. Il tema del rapporto tra uomo e Marte come ambiente da esplorare e non solo colonizzare, ma nel quale sopravvivere, un ambiente duro e anche potenzialmente ostile, nasce quindi in questi anni, in cui Marte diventa un po' il nemico, non i marziani. E un altro esempio è il romanzo No Man's Friday, del 1955, credo, 56, di Rex Gordon, tradotto in italiano come Prigioniero del silenzio, e che fu poi trasposto al cinema con Robinson Crusoe su Marte, che vi fa un po' lo spoiler di quello che succede. Quello che succede è questo film del 1960 erotti. Durante questa spedizione per Marte va malino, nel senso che durante il viaggio muoiono tutti tranne lui. All'arrivo l'astronave si distrugge completamente e lui deve ingegnarsi a riciclare pezzi, a trovare risorse, a comunicare con i titanici animali di Marte per poter sopravvivere fino a quando non arriva una spedizione a riprenderlo. L'immaginario marziano in questo periodo viene anche usato da autori molto importanti per sviluppare le proprie tematiche. Uno di questi autori è Robert Heinlein, che alcuni conosceranno per Fanteria nello spazio, e che in questo romanzo Stranger in a Strangeland sviluppa il tema della controcultura in quegli anni, della controcultura, della rivoluzione culturale, della liberazione sessuale e degli anni 60. E Heinlein il suo protagonista, Valentine Smith, è un marziano, nel senso che è un terrestre, è nato durante una spedizione su Marte, che poi è andata male, anche quella, cresciuto dai marziani su Marte, che 25 anni fa viene ritrovato da una seconda spedizione, viene riportato sulla Terra, e confrontandosi con i terrestri mette in discussione alcuni capisaldi della cultura del periodo, come la necessità di guerre, le consuetudini sessuali come la monogamia, oppure l'abitudine di vestirsi per pudore, e fonda quella che potremmo considerare una specie di chiesa hippie, la chiesa comunque questa chiesa hippie dove la promiscuità, il consumo di alcol e sostanze stupefacenti sono permessi e anzi ben visti se compiuti sotto l'egida, sotto la protezione della Chiesa. Questo romanzo fu censurato, dovette essere riscritto per poter essere pubblicato, perché sia mai. E Marte è anche teatro di alcuni romanzi e racconti di Philip Dick. Anche qui l'accuratezza scientifica passa in secondo piano, perché Philip Dick interessa soprattutto sfruttare la desolazione di un mondo che anche qui è un mondo di frontiera, arido e in declino, dove i nativi sono emarginati o sfruttati oppure relegati in spazi sempre più ristretti. Questo ricorda un pochino, diciamo, la colonizzazione delle Americhe. Nick vuole sviluppare i temi a lui cari dell'alienazione psicologica e del rapporto tra percezione e realtà, specialmente quando la percezione è distorta. Questo è il romanzo di Dick che più si incentra su Marte, ne ha scritti altri. In italiano tradotto con Noi marziani del 1964, il protagonista soffre di schizofrenia e lega con un bambino autistico. Attraverso l'intensificarsi delle loro esperienze, che sono catalizzate dalla loro reciproca presenza, esperienze allucinatorie, vediamo un mondo di alieni, nel senso di persone che comunque sono alienate socialmente, dominate in modo grottesco dall'avidità, dalla speculazione e dall'incomunicabilità totale. Quindi i marziani non sono i marziani, ma siamo noi anche qui in questo caso. Nel frattempo stava per risolversi definitivamente la questione della vita su Marte, con una grossa facciata e anche dei canali, perché dopo una manciata di fallimenti americani e sovietici, il 15 luglio del 1965 la sonda Mariner 4 effettuò il primo passaggio ravvicinato di Marte, scattando una ventina di fotografie della superficie che apparve così. Era una superficie brulla, assolutamente un'area disseminata di crateri non molto diversa da quello che si conosceva della Luna, quindi assolutamente spoglia e sterile. Tra l'altro, bruttissima notizia, Mariner 4 misurò il campo magnetico marziano e non lo trovò essenzialmente. Questo significava che non c'era nulla a proteggere Marte dalla pioggia di radiazioni dure proveniente dal Sole. Questo rendeva la possibilità di qualunque forma di vita ancora più difficile. La NASA non si scoraggiò. Dopotutto Mariner 4 aveva fotografato solo un 1% della superficie marziana, mandò altre due sonde gemelle, le Mariner 6 e 7, stessa cosa essenzialmente, una superficie punteggiata di crateri, e Mariner 6 e 7 che arrivarono una settimana dopo l'allunaggio, quindi essenzialmente se ne filavano in pochissime, però essenzialmente confermarono la visione di Marte di Mariner 4, coprendo circa il 20% della superficie marziana, un mondo arido, senz'altro privo di vita. La botta fu abbastanza dura ed è sintetizzata abbastanza bene da questo libro di Ludek Pesek, che è un bravissimo bravissimo illustratore di space art, La Terra è vicina. In questa spedizione l'equipaggio incappa in una serie di inconvenienti a partire dal viaggio che mettono a dura prova la collaborazione, creano una tensione psicologica tra i protagonisti, uno stress incredibile, e le cose non migliorano quando arrivano su Marte, perché il clima su Marte è imprevedibile, il terreno è insidioso, la polvere, c'è questa polvere maledetta che ricopre tutto, che intasa i filtri, che crea problemi di visibilità e di comunicazioni. Si infila ovunque, un problema peraltro realistico, dato che, come sappiamo, la polvere marziana ha decretato la fine dei nostri rover che erano su Marte, coprendo i pannelli solari senza dar loro la possibilità di ricevere l'energia solare. E oggi sappiamo che contiene anche perclorati, che sono molto tossici per l'uomo. Marte comunque ha ancora dei colpi in canna per stupirci. La NASA decide che è tempo di mandare una sonda non a fare semplicemente un volo ravvicinato, ma a orbitare intorno a Marte. Ne butta una a mare perché sì, il Mariner 8 finisce a mare, il Mariner 9 arriva nei pressi di Marte nel 1972 e ovviamente, giusto a confermare quasi questo romanzo, la trova completamente avvolto da una tempesta di polvere, maledetta polvere. Nell'immagine destra vede questi bozzi, questi pallocchi che quando la tempesta si placò si rivelarono essere montagne, anzi vulcani, una catena vulcanica detta di Tarsis, con quattro vulcani che sono le cime più alte del sistema solare. Quella a destra è l'Olympus Mons, la cima più alta che a seconda di come viene considerato il livello medio marziano è alta 27 chilometri, cioè 3 volte l'Everest, e ha un'estensione che copre tutta la Francia, un'estensione trasversale. E la cosa divertente è che chiamarono alcuni ricercatori, tra cui Carl Sagan, Ray Bradbury e Arthur Clarke, l'autore delle sabbie di Marte, a commentare su questa cosa e gli chiesero: "Ah, allora non ci sono montagne su Marte, eh?" E lui ha detto: effettivamente ci sono montagne su Marte." Quindi sì, mi sono sbagliato. Poi, attraverso la polvere, il Mariner vide questa forma qua, che poi, quando la tempesta si diradò, riuscì a fotografare meglio. Questo è un sistema di canyon lungo 4.000 chilometri e ampio 200. Giusto per darvi un termine di paragone, 4.000 chilometri sono praticamente la larghezza dell'intera America continentale, gli Stati Uniti continentali. Questo canyon fa impallidire, diciamo, altri canyon che abbiamo noi. E questa fu chiamata Valles Marineris, proprio dal Mariner che la scoprì. E sotto vediamo una foto della stessa Valles Marineris, che fu presa dall'Orbiter Viking. Oltre a queste, peraltro, ci furono anche tantissime altre foto di valli fluviali, delta, di laghi disseccati, cioè presunti laghi disseccati, ma comunque un sacco di strutture che fanno pensare che una volta Marte, se non altro per periodi temporanei, avesse ospitato l'acqua in forma liquida e quindi avesse potuto effettivamente essere abitabile. Il Viking fu la prima sonda, il primo lander ad atterrare con successo su Marte nel 1976 e a scattare le prime foto di panorami della superficie. Come vedete sono essenzialmente sassi, sassi qui, sassi là, sassi giù, qui c'è un po' di regolite, quella roba che vedete grattata è stata grattata perché il Viking era fatto per effettuare delle analisi del suolo marziano. Le analisi in cerca di vita, ma le analisi furono inconcludenti, non trovarono niente. E il Viking si rese anche celebre per questa foto. Questo Orbiter Viking trovò questa, che gli esperti della NASA pensarono di chiamare ovviamente la faccia di Marte. Da allora c'è una faccia su Marte, subito l'immaginario popolare, dicendo. Questo in realtà si rivelò essere un effetto di cosiddetta pareidolia, cioè di vedere forme dove non ce ne sono. Fu un effetto combinato dell'inclinazione del Sole sulla superficie dell'ombra della montana e di questi pixel guasti che si andarono a collocare proprio qui a fare una narice. Nel 2001, quando arrivò la sonda Mars Global Surveyor su Marte, si affrettò a fare questa foto in alta risoluzione con la fotocamera IRISE della faccia su Marte, perché la questione stava diventando veramente molto fastidiosa. Cioè, l'immaginario popolare era veramente convinto, almeno in parte, che ci fosse un monumento alieno costruito per, non so, dare un qualche messaggio, una qualche indicazione agli umani. E anche qui non bisogna biasimare troppo gli americani creduloni, perché ricordiamo nel 1976, pochi anni prima c'era stato lo scandalo Watergate, l'anno prima era finita la guerra in Vietnam, da cui l'America era uscita anche da un punto di vista della comunicazione male male, piuttosto, e poi c'erano stati numerosi avvistamenti di oggetti volanti non identificati che poi si sarebbero rivelati prototipi sperimentali di velivoli non ufficiali registrati dalla NASA, che si schiantavano qua e là, e che, sui quali ovviamente c'era il massimo riserbo. Quindi era naturale che la popolazione non riponesse tanta fiducia nel governo, nelle istituzioni e nelle agenzie spaziali. Non a caso in quegli anni esce questo film del 1977, Capricorn One, che riprende la storia del falso allunaggio, solo che invece qui abbiamo un falso ammartaggio che viene. L'equipaggio che doveva andare su Marte viene costretto a girarlo in uno studio televisivo e poi c'è tutta un'avventura seguente, perché poi la sonda che doveva rientrare sulla Terra si schianta e quindi questi devono scappare, perché se si fosse scoperto che erano vivi, tutta la montatura sarebbe venuta a galla. Ma a parte questo, le missioni Mariner e Viking e poi le seguenti missioni con rover e sonde orbitanti ci hanno restituito l'immagine di Marte come una nuova frontiera, ma una frontiera veramente nuova di pacca, una frontiera vergine da esplorare, forse da terraformare, cioè da rendere abitabile per gli umani. O magari si può fare il viceversa, rendere l'uomo adatto a vivere su Marte. In questo caso si parla di areoformazione, da Ares, che è il nome greco di Marte. E allora, che cos'è più facile? Cambiare un uomo, l'uomo, per renderlo più adatto a vivere su Marte, o cambiare Marte per renderlo più adatto a essere vissuto dall'uomo? Frederick Pohl sceglie la prima via e crea questo uomo più. Essenzialmente un cyborg i cui componenti elettronici sono sostituiti ai suoi organi, fatti apposta per permettergli di vivere su Marte. E alla fine il protagonista non solo sopravvive su Marte, ma lo elegge a suo proprio mondo, sentendosi ormai completamente estraneo alla Terra. Terraformare Marte invece è un progetto di ingegneria climatica assolutamente chimerico, estremamente costoso, che prende decine o centinaia di migliaia di anni per essere concluso e che include varie tecniche volte ad aumentare la temperatura, la pressione atmosferica, la concentrazione di ossigeno, a creare uno scudo magnetico surrogato artificiale per schermare il vento solare. Per vostra curiosità, esiste un poema epico che si chiama Genesis, che ha messo la terraformazione in versi. Io ce l'ho, non ho ancora avuto il coraggio di aprirlo, però è lì. È di Frederick Turner, per chi volesse saperlo. Comunque, il concetto di terraformazione non è esente da critiche di antropocentrismo e controversie etiche ed ecologiche. Insomma, abbiamo il diritto di andare a modificare un intero altro pianeta per i nostri comodi? Fino a che punto? Che succede se per caso troviamo la vita e magari diciamo la contaminiamo o comunque la distruggiamo? Sono tutte domande a cui ognuno dà una risposta diversa. E diciamo che prevale in questo momento l'entusiasmo. Per esempio, Robert Zubrin, un ex ingegnere della Lockheed Martin e il fondatore della Mars Society, sostiene che sì, assolutamente dobbiamo colonizzare Marte e possibilmente in futuro dobbiamo terraformarlo. Perché? Perché bisogna affrontare questa nuova frontiera, perché la società è stanca e quindi abbiamo bisogno di nuova linfa vitale da questa nuova frontiera e dalle sfide tecnologiche che si pone. Lui ha creato questo piano che si chiama Mars Direct per andare diretti su Marte e restarci con l'aiuto delle imprese private, come per esempio la SpaceX di Elon Musk. Elon Musk, lo stesso Elon Musk, ha dichiarato chiaramente che punta a rendere l'uomo una specie multiplanetaria e a portare la vita in un mondo che ne è altrimenti privo. Insomma, non c'è un vero dibattito scientifico sull'opportunità o meno della colonizzazione marziana e della terraformazione. E in questo momento stanno facendo sentire la loro voce solo gli entusiasti. Il dibattito, naturalmente, è stato relegato, o meglio, ha dovuto svolgersi sulle pagine della fantascienza, in particolar modo nella trilogia di Marte di Kim Stanley Robinson, una trilogia molto complessa. Il rosso di Marte, il verde di Marte dove cominciano a crescere delle piante, il blu di Marte dove c'è. Dove comincia, dove finalmente si trova l'acqua stabile allo stato liquido. Pubblicata tra il 1993 e il 1996, questa epopea narra 3 secoli di vicende dei cosiddetti primi 100, la spedizione inviata nel 2027 per colonizzare e terraformare Marte, i cui membri, grazie a trattamenti genetici sviluppati su Marte, vengono aeroformati e acquisiscono una longevità virtualmente illimitata, mentre ci sono questi flussi migratori che vengono dalla Terra sempre più intensi, sotto l'egida delle società traslazionali terrestri che li mettono lì a lavorare essenzialmente, a sfruttarli. Quindi Robinson, oltre allo stato dell'arte e delle conoscenze scientifiche su Marte, riassume, rielabora tutti i temi classici e anche non della colonizzazione planetaria: le difficoltà relazionali, le difficoltà di adattamento, le mire indipendentiste di Marte, lo scontro tra coloro che sono favorevoli e contrari alla terraformazione, i verdi e i rossi, o tra i sostenitori di strategie diverse di colonizzazione, le speculazioni delle transnazionali di chi ha il potere, il pericolo rappresentato dal collasso ambientale e politico della Terra e soprattutto la complessità nel creare un'utopia, un governo ideale, una società ideale a partire dagli ideali, delle culture e dalle priorità anche spirituali dei singoli personaggi, dei gruppi etnici e di ciascun portatore di interesse. E poi evoca anche la sublimità di Marte in tutte le sue fasi di terraformazione. E i protagonisti, ciascuno a suo modo, con i suoi tempi, si ritroveranno profondamente aeroformati, diventando marziani a pieno titolo. Oltre a questo, poi ci sono altre speculazioni di terraformazione che passano qui molto velocemente. Qui, per esempio, questo Greg Bear propone alla brutta maniera: ok, come si fa a terraformare Marte? Lo spostiamo, ok, lo mettiamo da un'altra parte. Oppure, qui c'è un classico, diciamo, un classico del cinema trash, anche se poi alla fine è Atto di Forza, in cui il protagonista, qui c'è una specie di pastiche di luoghi comuni, nel senso di topos narrativi, e tratto questo anche da un racconto di Philip Dick, ci troviamo alle prese con un thriller complottistico di spionaggio, dove un infiltrato dei poteri forti delle Martian Colonies cerca di rendere l'aria di Marte respirabile tramite un congegno alieno, in modo da anche qui da rendere le colonie marziane indipendenti dal giogo di questi poteri forti terrestri. Nel frattempo fa grande sfoggio di muscoli e ultraviolenza e si innamora della bella marziana. Indovinate un po', qui abbiamo un altro John Carter su Marte. E il tema dell'indipendenza di Marte è anche oggetto di diverse serie TV, come per esempio Babylon 5. Adesso le cito rapidamente perché non avrebbe senso raccontare la trama di queste serie. Qui, per esempio, di Expanse, Marte è un pianeta i cui abitanti mirano a una società più giusta, più equa e sognano la terraformazione, sognano di avere un pianeta come la Terra dove c'è acqua, dove c'è vegetazione. E soprattutto nel cinema si fa strada nuovamente la figura di Marte come luogo ostile, come nemico in quanto pianeta in sé. Il nemico non sono più i marziani, ma il pianeta stesso, quello con cui ci dobbiamo misurare realisticamente o meno per sopravvivere. Quindi a fianco di qualche titolo più o meno dimenticabile, diciamo, nel cinema, quello che si è fatto notare più di tutti nell'ultimo periodo è stato The Martian. Il cui titolo in italiano spoilera, perché si chiama Sopravvissuto, uno dice non c'è neanche l'attenzione di dire ce la fa o non ce la fa. Questo è il libro di Andy Weir del 2011, che poi è stato trasposto nel film di Ridley Scott del 2015. Il protagonista, Mark Watney, rimane bloccato su Marte dopo che la sua missione è costretta a ripartire d'urgenza e lui, colpito da un'antenna, viene dato per morto. Watney è un nuovo Robinson Crusoe su Marte, o forse un nuovo MacGyver, che diciamo è più affine alla mia generazione, che cerca di pianificare attentamente la sua sopravvivenza con tutto quello che ha a disposizione fino a quando la Terra non riuscirà a mandargli una missione di soccorso. Il libro, a parte proprio un paio di dettagli proprio funzionali alla narrativa, è scientificamente accurato, ma proprio in un modo direi mostruoso, non solo su Marte stesso, ma anche sui dettagli delle missioni spaziali. Ed è stato un grande successo, il che è abbastanza ironico perché pensiamo che Andy Weir ha dovuto autopubblicarlo, perché qualunque casa editrice a cui lo proponeva diceva: ma figurati, cioè, ma chi vuoi che gli interessi, chi gli freghi di tutti questi dettagli tecnici su Marte? Infatti, ultimamente sta prendendo piede, diciamo, il docufiction marziano, in cui la parte narrativa vera e propria è un pochino più limitata, o comunque sostenuta da una parte documentaristica che ne dettaglia gli aspetti tecnico-scientifici. Cito proprio come ultimissimo esempio in ordine di tempo questa serie girata da Ron Howard, Marte, proprio Mars, trasmessa dal National Geographic Channel, in cui alla parte drammatica vera e propria si alternano momenti di documentario, di interviste a personaggi, diciamo, illustri della questione Marte, tra cui Zubrin, Elon Musk e altri personaggi che partecipano ai futuri progetti marziani e anche a quelli passati, in cui appunto i protagonisti devono affrontare le difficoltà dell'arrivo e della colonizzazione marziana, difficoltà non solo di sopravvivenza, ma anche di convivenza. Qui, diciamo, io volevo concludere andando un filino indietro e citando un racconto che è apparso nella raccolta Mars Probes, in realtà nel 2002. Il titolo del racconto è The Old Cosmonaut and the Construction Worker Dream of Mars. Il vecchio cosmonauta e il construction worker, si può dire il manovale oppure il muratore, sognano di Marte. Su cosa si basa questo racconto? Finora tutti questi lavori di fantascienza, specialmente i più recenti, danno per scontato che un giorno noi arriveremo su Marte con una missione umana, con un equipaggio umano. Tuttavia, tra una cosa e l'altra, sono oltre 40 anni che ce la stiamo tirando in lungo e finora nessun governo se l'è sentita veramente di prendersi un impegno tanto oneroso, tanto a lungo termine e poi di mantenerlo. E poi tutte le volte che cambiano governi si cambia idea. Sto parlando di governi americani perché loro, diciamo, per il momento hanno ancora lo share più grande ma comunque nemmeno da altre parti del mondo ci sono governi che neanche collaborazioni internazionali che pensano di mandare realisticamente a breve una missione umana su Marte. Beh, dovremmo anche considerare che esiste la possibilità che l'uomo su Marte non ci metta piede mai, perché magari non è conveniente rispetto all'esplorazione robotica. E di questo proprio parla il racconto di cui vi sto parlando, è un racconto di Ian McDonald. In questa storia, dopo l'abbandono definitivo dei progetti di colonizzazione marziana e la grande delusione che ne consegue, si scopre che esiste uno spazio virtuale in cui una comunità di appassionati si scambia i propri racconti, le leggende e le visioni di Marte, mantenendo così in vita il mito e portando di fatto Marte sulla Terra. E questa è una riflessione sulla fantascienza marziana, perché la fantascienza marziana finora ha fatto proprio questo. È una metafora del fatto che, ancor prima che concretamente, noi in realtà abbiamo già popolato Marte, siamo già arrivati su Marte con la nostra immaginazione. E se un giorno ci arriveremo, la nostra immaginazione ci avrà preceduto, e il mito marziano sarà già lì a tenderci. Io vi ringrazio per la vostra pazienza.